Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti. Il giorno dopo Monza-Parma iniziano ad arrivare i messaggi. Sorridiamo perché abbiamo smaltito la delusione per il pareggio del Monza. Vi abbiamo raccontato una partita che era giusta per il Parma, sembrava proprio la sera giusta, e come succede ormai da tanto tempo, poi si è rivelata una delusione. Allora, questo è il commento, i primi messaggi che arrivano, così iniziamo subito a scaldarci. Poi dopo vi diamo un quadro dei risultati della classifica e proviamo a analizzare il momento del Parma. Intanto leggo il primo messaggio, questo di Roberto. Giustissimo il commento di Paolo Grossi fatto sulla Gazzetta di Parma di oggi. Sostituzione che sinceramente si fa fatica a comprendere. Entriamo subito nel vivo e a far discutere in particolare gli ingressi, credo, di Camarà. E vabbè, Rispoli è entrato per Correa, che non aveva più Bonni, che è giovanissimo, e però da tutto l'altro che è entrato, insomma, non è che abbia dato un grande contributo. È parso davvero tanto acerbo questo ragazzo, che probabilmente ha delle qualità, ma noi che vediamo le partite dalla tribuna e non vediamo neanche gli elementi, facciamo fatica ancora a individuare. Carissimi, oggi sono in totale disaccordo con Grossi, Piovani e Balestrazzi per il giudizio amaro dettato solo dal risultato di pareggio agli ultimi minuti. Il mister sta costruendo una squadra che migliora di partita in partita, ormai è ora di scrogliarsi di dosso gli anni scorsi, basta. Questo ci scrive Vito, e noi naturalmente diamo spazio a tutti i commenti. E sì, ieri abbiamo analizzato con tanta amarezza, ma per quanto mi riguarda il giudizio sul momento del Parma resta tale. È stato mandato via un allenatore perché aveva fatto 17 punti in 13 partite, ne sono stati fatti 16 in 14, e ho capito che il Parma sia più squadra, però poi il giudizio fondamentale, secondo me, verte il tifo si potrebbe spaccare su questo: per chi sono ancora possibili i playoff, per chi no, e mi metto nel partito del no, ecco, tanto per essere chiari, ma non per la distanza dalla zona playoff, che adesso vado a leggervela, andiamo direttamente a guardare. Allora, guardiamo i risultati, così vado con ordine, poi vi leggo la classifica e vi dico perché non sono particolarmente ottimista. 27esima giornata, allora ricordiamo gli anticipi: Benevento Cremonese 1-1, Brescia Perugia 2-1, Ternana Pordenone 1-0, Alessandria Como 1-1, Frosinone Cosenza 1-0, ieri rigore di Charpentier all'83esimo, Lecce Ascoli 3-1 con Coda che ha segnato altri due gol, Monza Parma 1-1, Pisa Crotone 3-2 con il Pisa che è andato a rischiare nel finale, Regina Vicenza 3-1, Regina prossimo avversario del Parma, Spal Cittadella 0-0. La classifica cosa dice? Dice che Lecce ha 52 punti ed è primo in classifica, il Brescia ne ha 51 e insegue, la Cremonese 50, il Pisa 49, il Benevento 47, il Monza 45, il Frosinone 44 e poi la zona, l'ottavo posto, la zona, chiamiamola zona ottavo posto, il Cittadella ne ha 42, in questo momento andrebbe ai playoff. L'Ascoli è a pari punti, ma però, niente, spegnete la radio, però c'è il tema dei scontri diretti, la differenza reti, così insomma, Cittadella e Ascoli ne hanno 42, il Perugia 41 ed è decimo. Poi c'è la Regina 38, il Como 36, la Ternana 34, il Parma 33, che ha un buon margine ancora sulla zona play-out. Perché risulta molto difficile pensare a una qualificazione, perché il Parma non ha soltanto 9 punti dall'ottava, ne ha 9 anche dalla nona e ne ha 8 dalla decima. E aggiungo anche 5 dalla Regina, che affronta la prossima, quindi può accorciare le distanze. E che il Parma deve fare la corsa per un posto su 3 squadre, e con le giornate che passano, quindi è quello che rende, insomma, molto difficile. Numericamente le probabilità sono crollate dopo il pareggio di ieri, mentre una vittoria avrebbe tenuto i crociati a quota 35, a 7 punti dall'ottavo posto. Insomma, è un discorso diverso, perché il tempo stringe e i punti sono tali, soprattutto le partite da giocare sempre meno, se ne sono giocate 27, rimane il resto, cioè 11 partite. Piovono messaggi, prima di andare con gli ospiti, tutto il resto, leggo un pochino. Allora, vorrei sapere perché sono rimasti in panchina Brunetta, Costa e Osorio, in campo sono stati mandati allo sbaraglio tutti quei millennial. Oh, allora, non è firmato, cerco una firma precedente, ma secondo me il punto relativo alla partita di ieri è questo. Nel senso che più che Osorio, Mann era in apnea nel finale e Costa magari 10 minuti ce li aveva. Brunetta sta bene, non sta bene. Io tra l'altro l'avrei fatto partire dal primo minuto in appoggio alla prima punta, però vabbè, poi Parma l'ha chiuso in vantaggio il primo tempo, quindi però insomma qualcosina in più sul possesso, sul guadagnare la punizione, su fare un passaggio giusto, perché effettivamente i neoentrati Som, Camarà e Bonny praticamente dopo un quarto d'ora della ripresa hanno combinato davvero zero. Con Iachini dall'inizio oggi saremo nei primi posti, scrive Lorenzo. Ormai credo che quest'anno non saliremo, ma amen, ci scrive Lorenzo. Penso anch'io che il Parma con Iachini dall'inizio, dal ritiro iniziale, potrebbe avere qualche punto in più, però non abbiamo la controprova e quindi il Parma è quello che è, e tra l'altro la media punti di Iachini non è buona. La colpa per... Allora, vediamo questo messaggio, me lo devo tradurre perché... Non lo capisco benissimo, provo a capire cosa intende l'ascoltatore prima di leggere il messaggio. Andiamo a iniziare a sentire i contributi con Iachini nel post partita, poi dopo andiamo anche con gli ospiti.
Siamo venuti qui con purtroppo tanti indisponibili, però la squadra ha fatto la sua partita. Certo, rispetto ad altre volte affrontavamo una squadra molto forte, lo sappiamo, però nello stesso tempo abbiamo fatto la nostra gara, siamo stati organizzati, tatticamente a posto, siamo venuti qui molto offensivi perché abbiamo giocato con Felix a destra, con Manna a sinistra, Bernabé in mezzo a campo, due punte più un tre quarti, quindi non abbiamo rinunciato al nostro modo di giocare. L'unica cosa che oggi ci è mancata rispetto alle altre partite è nel momento in cui andavamo a verticalizzare, a giocare davanti, no? E non abbiamo sempre legato, non abbiamo, e questo non ci ha permesso in certe circostanze di alzare la squadra come avevamo fatto nelle precedenti partite. Abbiamo difeso un po' meno bene davanti la palla, e questo ovviamente nelle gare per alzare la squadra dovevi essere bravo. Però c'è da dire anche che oggi hanno giocato dei ragazzi molto giovani, quindi Siz, Bonny, perché obiettivamente avevamo fuori tre attaccanti insomma che si possono considerare quasi dei titolari, no? Perché Inglese, Pandev e Tutino insomma non c'erano, e quindi siamo andati con dei ragazzi che si sono impegnati molto, hanno lavorato, però sul piano del palleggio, no? Del legare il gioco per alzare la squadra magari ci è mancato qualcosina rispetto ad altre volte, però siamo stati organizzati, siamo stati attenti, i ragazzi hanno tenuto bene il campo, un peccato perché poi si è arrivato nei minuti finali, ha avuto qualche chance nel secondo tempo anche per andare a fare il 2-0 con qualche ultimo passaggio letto meglio e qualche lettura nell'area di rigore avversaria, potevamo essere ancora più, andare a fare il secondo gol. Però ecco, detto questo, la squadra fino in fondo ha giocato, ha fatto, ha corso, ha lottato. Mi è dispiaciuto togliere anche Vasquez perché purtroppo non ce la faceva più, era molto stanco, già da 10 minuti che insomma chiedeva il cambio, però alla fine tant'era, e quindi dovevamo fare di necessità virtù, però i ragazzi hanno tenuto il campo con onore, siamo venuti qui a giocarci la partita come nel nostro DNA ultimamente per cercare di vincerla, ma è un peccato, però guardiamo avanti, no? Sapendo che abbiamo fatto un'altra prestazione giusta su un campo difficile come quello, una squadra forte come il Monza.
Palla in tribuna.
Ci scrive adesso un altro ascoltatore e ci scrive: molte critiche dai giornalisti per i cambi, le ho fatte anche io, ma guardando chi c'era in panchina non è che fossero molto superiori a chi è entrato. Comunque ora la squadra c'è, ci scrive credo Fabrizio. Tanto arrivano tanti altri messaggi, quello di prima su Brunetta, Costa e Osorio lasciati in panchina e gli altri in campo, i millennial, ha mandato Nicolò. Ho altri messaggi, un secondo solo. Prima devo salutare il nostro primo ospite della puntata, che è Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao, buon pomeriggio.
La sensazione il giorno dopo il pareggio di Monza, che sulla carta, insomma, alla vigilia poteva anche non andare malissimo, anche se non avrebbe cambiato la classifica, e parlandone con i colleghi in tribuna si diceva o si vince o insomma o si fa un altro discorso da domani in poi. Cosa ne pensi?
Ma sì, l'aritmetica non ci condanna a restare fuori dai play-off, però diventa sempre più difficile. Purtroppo però il problema non è nato oggi, no. è, è, una, è una cosa che ci trasciniamo di fatto dalla prima parte di stagione, che è stata decisamente negativa. Tutte le speranze non sono perse, perché continuiamo a vedere che più o meno qualcuno si ruba i punti a vicenda. Certo che se non vinciamo contro la Regina siamo decisamente fuori e non abbiamo più speranze. Direi però che a questo punto non ha tutti i torti Iachini, o anche Del Prato, quando sono stati intervistati anche da te ieri sera, a dire dobbiamo veramente pensare a giocare, a cercare di fare risultati senza lanciarci in voli pindarici in tabelle, perché questa è la situazione. Possono solo sperare in un aiuto degli altri, ma la prima cosa devono aiutare se stessi e cercare di vincerle tutte.
Guido, per come è maturato questo pareggio, è chiaro, noi siamo i maestri del giorno dopo, però tant'è che è così. Avresti fatto scelte diverse a posteriori, nei cambi, nelle soluzioni tattiche?
Ma sai, oggettivamente quando ho visto Boni entrare in campo ho detto che poteva mettere qualcun altro oppure poteva modificare lo schieramento, però non ha voluto modificare lo schieramento, quella era l'unica soluzione. Costa probabilmente non era pronto, io capisco Iachini, perché si trova una squadra dove ci sono talmente tanti infortunati che non vuole rischiare, mettiamo dei giocatori che sono stati appena recuperati e che non sono ancora al massimo della condizione. Quindi in una situazione di emergenza io credo che l'allenatore e il suo staff siano le uniche persone che possono dare delle risposte precise su questo fatto. La squadra non mi è dispiaciuta, era chiaramente stanca perché è comunque viene da una serie di partite molto impegnative, come era stanco anche il Monza. Quindi io non mi sento questa volta di criticare l'allenatore, che di fatto non ho mai criticato, continuo a dire che Mann non mi piace sulla fascia, però sta giocando bene, insomma sta facendo bene e quindi gli ha trovato una sistemazione provvisoria dove il ragazzo davvero, chapeau, si sta impegnando. E poi lasciami parlare di Vasquez.
Sì, guarda, te lo stavo per chiedere.
È uno spettacolo questo giocatore. Ieri ha fatto, al di là del gol, ha fatto due o tre numeri, sì. E io sono rimasto a bocca aperta. In agosto avevo detto a TV Parma che con Buffon e Vasquez si avevano circa 15 punti in più già in partenza e credo che questa previsione sia stata rispettata. Vasquez è incredibilmente bravo. Adesso mi piace anche che il pubblico lo abbia capito e di fatto dal giocatore che era contestato nelle prime giornate sia diventato quasi l'idolo della tifoseria. È giusto, perché è un grandissimo giocatore.
Anche perché io sarei già per aprire una petizione. Un tempo si facevano gli striscioni, resta con noi, ma ora bisogna anche, insomma, un pochino fare pressione sul giocatore perché resti, e non magari trattarli sempre come guardare sempre le cose da fuori. Se o si ama un giocatore, se ci si tiene, il pubblico può anche schierarsi con i cori, con gli striscioni,
perché
ha detto ieri a fine partita vediamo come finisce il campionato, poi vedremo, lasciando capire che non è così certa la sua conferma a Parma, anche se ha un altro anno di contratto. Potrebbero volerlo in tanti, cioè secondo me in metà della Serie A sarebbe titolare fisso.
Sì, anche perché non è che in Serie A, al di là delle grandi squadre, ci siano dei giocatori fenomenali. Basta vedere il mercato di riparazione che hanno fatto coloro i quali si vogliono salvare. Sono andati a ripescare, ad esempio, dei giocatori che noi consideravamo finiti, tipo Nani, ad esempio,
certo.
Che era disperso in altri continenti.
A Udine, a Genova, potrebbe giocare tranquillo. Nella Sampdoria sarebbe titolarissimo.
Ma secondo me potrebbe giocare ovunque, mettiamolo, metti dentro mezz'ora. Ma
anche all'Inter farebbe comodo ultimamente.
Sì, no, ma sai, ci sono dei giocatori, ad esempio ce n'è uno in Spagna che a me piace molto, che è abbastanza anziano, che si chiama Oscar Trejo, che gioca nel Rayo Vallecano, perché l'attaccante che recupera più palloni è uno che ha 33 anni, ha la stessa età di Vasquez e le fa tutte. E attenzione che Vasquez sta giocando sempre, io quindi devo dire che anche fisicamente è ben preparato, quindi non ha preso l'avventura del Parma alla leggera. Anch'io con l'intervista che ha rilasciato ho preso una grande paura, ho detto no, fai almeno il prossimo anno, cerchiamo di costruire questa impresa assieme, perché secondo me Vasquez è un giocatore che parla poco ma in campo dice tante cose belle.
Ha fatto 10 gol, ha toccato il suo record stagionale, ma soprattutto prima hai detto Vasquez e Buffon valgono 15 punti, guarda, non, premetto, non ci siamo sentiti. Non ci siamo sentiti, ma io nel servizio di oggi ho detto per me senza Vasquez e Buffon questa squadra stava lottando per non retrocedere ed era nelle ultime tre.
Sì, decisamente. Almeno per come è andata la prima, cioè una prima parte di stagione molto lunga. Adesso vedo veramente una squadra, cioè oggettivamente a Iacchini, poi ti può piacere o non piacere, però a Iacchini non si può dire niente. Cioè quello che lui voleva è riuscito a realizzarlo pur... con un mercato invernale molto difficile che poi ha portato più problemi che soluzioni perché quando tu vai a prendere, io continuo a dirlo, giocatori di 40 anni non puoi pretendere che questi siano integri a livello fisico e quindi sono soggetti purtroppo a delle rotture, questo è normale.
Ti chiedo questo Guido, invece i giovani, abbiamo visto un debutto fortunato e molto positivo per Turk contro il Pisa, spalleggiato da una difesa molto molto puntuale, un buon debutto anche per Circati, ieri mi viene da dire il povero Siz si è trovato in una situazione veramente avversa e ingiudicabile, in certi momenti però il Parma sembra pesare il fatto che vadano in campo dei ragazzi, vedi anche Camarà che non giocava tra l'altro da mesi, non vorrei dire, ma secondo me non giocava dalla partita dell'andata contro la Cremonese, che in certi momenti della partita per attitudine, per inesperienza non riescono a darti quel quid in più.
Sai, se hai solo quelli, devi mettere quelli, l'ha fatto capire nella conferenza pre-Monza Iacchini, perché ad esempio dice sì, mi è arrivato che non era particolarmente pronto sul fronte atletico e quindi sono stato costretto a mettere il ragazzino. Era più difficile la situazione di Sips rispetto a quella di Circati e di Turk, perché comunque Circati, come giustamente hai sottolineato, era circondato da dei difensori anche esperti, da un portiere, insomma si parlava, aveva un colloquio nel campo, lui il ragazzino era solo lì in attacco con Benedizza dall'altra parte, che non è sicuramente un giocatore esperto, ma con lui ha molte più partite tra i professionisti e quindi era difficile. Poi tra le altre cose la squadra non è che lo abbia messo in condizione di essere letale, perché per tutto il primo tempo, al di là dei numeri di Vasquez, non siamo stati realmente pericolosi.
Così, io però mi rimane questo dubbio che magari inserendo invece di Camara Brunette, mettendo Vasquez a fare la boa insieme a Simi, magari li giocava tutti 95 minuti, magari teneva qualche pallone...
Anche secondo me, però non so Brunetta quanto sia nelle corde di...
Mi sembra zero.
Cioè, oggettivamente, poco perché mi sembra che adesso stia bene il ragazzo e quindi non penso che sia tra i suoi favoriti, perché tanto è vero l'ha messo pochissime, rarissime volte e sempre in momenti della partita che fondamentalmente contavano poco.
Guido, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te.
Marco, ci vediamo alla prossima e speriamo di battere la regina che sta riprendendo a fare punti, anche ieri ha vinto, e noi ci troviamo con queste squadre, il Como, la regina, la stessa Ternana, comunque, cioè siamo in quella situazione, quel limbo che non mi piace, bisogna stare di sperare che gli altri riescano a fermarsi un poco.
Grazie Guido Schittone che è stato con noi.
Ciao.
Ciao Marco. Un sacco di messaggi. Questo è Rino, ma non avete ancora capito che stanno preparando la squadra per il prossimo campionato? Troppo vi proponiamo anche un domanda-risposta di Piovani, Sandro Piovani, nel post partita con Iacchini. Allora, un pochino questa impressione ce l'hanno data alcune scelte. Poi dopo si può dire che la rosa è ristretta. Mi viene da chiedere se Brunetta... dato che non mi risulta che non stia bene, non rientra nei piani, perché non lo si è ceduto, visto che aveva una richiesta importante da River Plate a gennaio, perché non lo si è ceduto in Argentina, si è liberata la rosa e si è preso un altro centrocampista. Questo è un discorso che va oltre il tecnico, non c'è stato modo, non c'è stato margine, però cioè, se non rientra nei piani come sembra, perché dopo Alessandria praticamente non l'abbiamo più visto in campo salvo qualche spicciolo di gara, Alessandria ha giocato nella ripresa, però ha giocato uno scampolo importante di partita, se uno non rientra e lo sai già da fine dicembre, perché non lo lasci andare via? Ieri un centrocampista con un po' più di gara, forse lui non ne ha tantissima, magari è capace di tenere un pallone, fare un passaggio giusto, anche per tenere in campo Vázquez, perché se non avete ancora capito, quando esce Vázquez il Parma si sgonfia, non solo per le giocate ma perché gli altri acquistano grandissima fiducia, sanno che finalmente possono giocare, è il pericolo numero uno, tiene in apprensione. In quanti lo marcavano? In tre? In quattro? Ieri quante volte è andato via tre giocatori in una volta? Non ne aveva più in fondo, però io come in certi casi succedeva con Ibrahimovic, sono quei giocatori che li lasci in campo. Poi dopo avrei fatto lo stesso per più minuti anche con Bernabé. Questo è un messaggio invece di Ampo 60. Ha ragione Grossi, l'Endeda. Programmiamo e investiamo sulla prossima stagione, così da partire con le idee e i giocatori giusti. Investiamo sulle esperienze negative per non fare gli stessi errori. Questo è il messaggio di Ampo 60. Questo invece è di Franco. Come ho visto la condizione del Parma questa sera, non sarei molto allegro per la partita con la Regina. Spero che Ampollini abbia ragione. È un messaggio di oggi, ma secondo me si riferisce a un tema di ieri sera, perché invece il nostro amico e collega Luca Ampollini parlava con fiducia delle prossime partite dei crociati. Non parlate di Brunetta, che tutte le volte che ha giocato ne avete detto peste e corna, scrive Enrico. Ma su questo sì, a parte che nell'inizio del campionato è stato il migliore del Parma, nelle prime 5 giornate è tuttora al secondo o terzo posto nella classifica degli assist, però se un giocatore non rientra nei piani si cerca o di rimotivarlo o di darlo via, altrimenti portarlo in panchina per scaldare la sedia non serve a nessuno. Questo è il nostro amico Luca che ci manda già la designazione della partita contro la Regina, che toccherà al signor Abbattista di Molfetta. Ciao Luca, grazie, sempre puntualissimo. Altro messaggio, il problema è solo uno nel giudicare Iachini. Se non arriviamo nei playoff penso che di positivo ci sia poco. La media punti è questa, purtroppo, scrive Roberto. Tanti messaggi, scriveteci ancora, non ho neanche ricordato il numero ma l'avete già in memoria. 333-9200-170, ripeto 333-9200-170, sms, messaggi WhatsApp, la nostra messaggeria. Adesso ci andiamo a sentire un altro estratto della conferenza di Iachini.
Simi è entrato bene nel secondo tempo, non potevamo a tre giorni dall'altra partita chiedergli di fare due o tre partite ravvicinate, perché purtroppo non ce l'ha in questo momento di poterlo fare, però infatti da qui la scelta di Siz per cercare di all'inizio di far sfogare, no? Un po' anche i ragazzi giovani, Benedice e Siz, che potevano darci una mano in profondità alle gare e quindi tenere un po' più fresco Simi per il secondo tempo, per la seconda parte di gara. E quindi Simi ha fatto molto bene sotto questo aspetto, ci ha dato una mano, però dovevamo essere bravi ad alzare con più qualità, con più forza nel tener palla per l'appunto, per andare un po' ad allungare in bandierina, farli alzare, far recuperare un po' la linea difensiva. Invece ci è mancato un pizzico di esperienza sotto questo aspetto, però ci lavoreremo, ma d'altronde è un po' un piccolo dazio che c'è rammarico, però un piccolo dazio che magari ci sta, che possiamo anche pagare nella crescita. Però oggi mi interessava vedere anche la prestazione, no? Nel complesso della squadra stiamo dando continuità di prestazioni, poi a volte non riusciamo in qualche episodio, però i ragazzi, tanti giovani che stanno lavorando bene, stanno crescendo, e quindi dobbiamo essere anche positivi per il futuro. La squadra sta diventando squadra in quello che deve fare.
Palla in tribuna.
E questo il discorso di Iachini a fine partita. Abbiamo sentito quindi i contributi, l'intervista con Guido Schittone, poi ci sono tante notizie a margine dopo la partita. Ricordiamo che il Parma giocherà contro la Regina sabato al Tardini. C'è un ingresso agevolato nei prezzi per le ragazze, le signore, le donne, con ingresso a un euro. Ci avviciniamo all'8 marzo e quindi c'è questa politica. Vedremo se troveremo un Tardini gremito. Ieri, complice l'orario, non c'era tanta gente all'ex Brianteo, sono anche sgridato perché lo chiamavamo così, c'è questo U-Power, il nuovo nome, tanto arriva un altro messaggio, questo invece è di Davidone, un nostro affezionato, allora lo vado a leggere subito prima di andare in pubblicità. L'avevo scritto ieri che speravi in un pareggio e così è stato. È vero che alla fine ci credevo, ma per me va bene così. Prepariamo la squadra per l'anno prossimo con un mix di giocatori esperti e giovani, possibilmente buoni come Circati, e potremo provare a salire in Serie A. Questo è il messaggio di Davidone con tanto realismo. Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo, palla in tribuna 333-9200-170, tra poco avremo un altro ospite, ma prima ci andiamo a sentire Iachini, prima però adesso provoco un po' io. Allora, Rino ieri aveva preso il punteggio fino al 42esimo del secondo tempo, vinciamo 1-0, aveva scritto rigore tirato da Bernabeu e non aveva preso il marcatore, ma era chiedere troppo. In verità il gol di Vasquez lo teniamo conto anche come un rigore, gli avrei tenuto buono perché un episodio un po' isolato, però dopo è arrivato il gol, niente Rino, stavolta non ci hai preso, sono sicuro che mi risponderai. E ancora Iachini,
noi pensiamo una partita per volta, cerchiamo di recuperare i ragazzi che sono fuori piano piano, perché ogni partita abbiamo tanti assenti e quindi sono troppi per una squadra che vuole, no, andare a poter fare un certo percorso. Però il resto del gruppo gioca, prende bene le partite, organizzato, sta attento, concentrato, chi entra da una mano, no? E quindi dobbiamo continuare a lavorare una partita per volta, a fare una partita per volta, pensando che di riavere con noi un po' tutto l'organico, non dico tutto l'organico, ma insomma recuperare qualche ragazzo che ci può dare un'ulteriore mano in questo rush finale.
Palla in tribuna.
Allora, altro messaggio, raga, pareggio a Pisa e a Monza va bene, Iachini avrà fatto le sue valutazioni se non ha messo qualcuno, il Parma ci ha abituato a grandi imprese, per cui aspettiamo le prossime tre, poi vediamo, scrive Mark, e quindi ci alterniamo tra pessimismo, ottimismo, adesso tra poco lo chiedo al prossimo ospite. Trovo sbagliato il discorso, prepariamo la squadra per l'anno prossimo, si gioca per vincere, abbiamo già visto che Bonny non è un giocatore di calcio, ha avuto tre palloni, li ha persi tutti e tre, scrive questo ascoltatore che dovrebbe essere Riccardo. Buon pomeriggio a Francesco Monaco.
Buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Francesco, ti chiedo se sei nel partito di quelli che ormai pensano già alla prossima stagione o di quelli che ci credono ancora intanto.
Allora, detto che crederci è gratis, non costa niente, illudersi è gratis. Quindi io mi illudo e sono consapevole che le probabilità sono pochissime, una su 100, e ben venga la programmazione della prossima stagione, anche perché il campionato di Serie B è molto divertente e quindi non farebbe schifo farne un altro, magari un po' più da protagonisti, no? Anche con delle novità esotiche, tipo il Sud Tirol, se dovesse essere promosso, ma magari qualche squadra del Sud in meno, pensando ai miei amici ancora attivi come colleghi giornalisti che devono fare le trasferte, magari non me ne vogliono gli amici calabresi, però magari la trasferta di Cosenza o di Crotone sono un po' scomode, magari Bari è più divertente. E quindi
tutto anche Modena o Reggio?
Vabbè, lì non c'è partita, ho già risposto Alberto la scorsa settimana, io non posso, per avere un derby, sperare che la Reggiana venga promossa, cioè non si può fare il tifo per la Reggiana. Se derby deve essere, il prossimo anno sarà in Coppa Italia. A questo punto
okay.
Credo che dietro, insomma, grossi rischi non ne corriamo.
Senti Francesco, dopo il pareggio di Monza, quali sono le sensazioni? Perché alla vigilia poteva essere un punto importante, un punto non facilissimo, però per come sono andate le cose, sia dal punto di vista del risultato sia per la dinamica, resta l'amarezza, che poi è il sentimento che contraddistingue il finale delle partite del Parma negli ultimi, certo, nell'ultimo certo. Anno e mezzo, due.
Sì, io di tutte le vittorie buttate via negli ultimi minuti, questa è quella che mi fa bruciare di più.
Sì, eh?
Probabilmente anche perché l'ultima in ordine di tempo è la più fresca, e perché comunque sarebbe stata la prima volta che si vinceva contro una squadra più forte dal punto di vista della classifica, perché poi i fatti dicono che abbiamo pareggiato l'andata buttando via mezz'ora in superiorità numerica, abbiamo pareggiato al ritorno, quindi come hanno detto giustamente qualcuno ieri sera a Calcio e Calcio, il Monza non è più forte del Parma, ha solo tanti punti più in classifica. E no, la partita di ieri è stata veramente buttata via. Io concordo con chi critica il mister per i cambi, nel senso che lui ha dato una spiegazione, quindi non ha come si dice, svicolato. Lui ha detto: noi adesso abbiamo il 3-5-2, quindi io faccio i cambi ruolo per ruolo, cioè giocatore per giocatore, esce un giocatore con quelle caratteristiche, metto con quelle caratteristiche senza guardare la carta d'identità, però io non mi ritengo soddisfatto, nel senso che Siz dall'inizio è stata una bella scommessa, il ragazzo ha fatto fatica, ma qualcosa ha fatto. E comunque un conto è partire dallo 0-0, un sì. Conto è difendere un vantaggio in trasferta. Bonnino non ha vinto un duello aereo, non ha fatto uno stop, non ha preso un fallo, e tu lo sai cosa ti può dare un giocatore così giovane, così acerbo.
E non lo stiamo anche un pochino bruciando questo ragazzo, che di gran belle figure però non ne ha fatta neanche una?
Ma secondo me il problema di bruciare sti ragazzi, bisogna poi vedere se lui legge i giornali, legge i social, se si isola, cioè talmente giovane non sì, possiamo sapere che cosa
giusto,
ha nella
concordo,
testa.
Concordo, hai ragione.
E quindi no, non penso che lo stiamo bruciando, ha un fisico notevole, sicuramente si farà, però io francamente quando l'ho visto ho detto, perché lo sai cosa deve fare una punta in quella situazione di partita, allora non hai Tutino, non hai Vas, non hai Tutino, non hai Inglese, non hai Pandel, però hai Man. Allora Costa, perché è in panchina, se può giocare 30 minuti di Costa con 30 minuti di Man, magari sgravato dai compiti difensivi, è bravo, tutti lodiamo la sua disponibilità, però a parte il tiro che ha fatto il primo tempo un attimo
poi era bello cotto nella ripresa, l'hanno fatto
sì,
tribolare.
Ma poi faceva anche fatica proprio perché è stato così generoso,
esatto.
Ogni tanto si trovava con la palla e nella sua tre quarti in fascia non sapeva cosa farne, perché magari Juric era troppo vicino, se lui si girava verso il centro del campo rischiava di fare un passaggio in orizzontale, e è lì che ti serve la punta, un minimo scafata che gliela dai sulla fascia e magari la riesce a tenere o prende un fallo. con mentre Simile ha fatto questo tipo di lavoro più in mezzo al campo. Su questo sono d'accordo con Iachini, Simile suo l'ha fatto.
Sì.
Arriva la lista la squad list la lista dei convocati, Mann viene messa tra gli attaccanti. Ora io capisco che gli viene ritagliato un ruolo nel quale si sta disimpegnando molto bene, però soprattutto in una partita difensiva in trasferta contro una squadra più forte lui è sempre praticamente è sempre più indietro, sempre più difensore. Io non so, secondo me
è un'analisi molto molto interessante la tua.
No, un fallo lo prende. Io volevo dire una cosa e invito i telespettatori e i radioascoltatori a scrivere se per caso mi sbaglio. Io non ricordo un'azione di finale di partita col Parma che sta difendendo il risultato. Io non ricordo uno del Parma che va sulla bandierina, che va verso la bandierina a far passare il tempo, a prenderne due addosso, cercare di guadagnare il corner. Cioè, è un'azione, è l'ABC degli ultimi minuti quando una squadra sta vincendo una partita. Io non ricordo una volta in cui un giocatore del Parma l'abbia fatto. L'unico in questo caso in grado di fare queste cose è Vasquez. Io non grido allo scandalo se è stato sostituito a 5 minuti alla fine. Se non ce la fai più, non ce la fai più. Mi aspettavo Brunetta, perché il cambio di Vasquez è Brunetta. Cioè non so perché Camarà, che tu hai detto non giocava dal... Secondo me...
Da quando si è spallato contro la Cremonese?
Ma lui si è spallato col Benevento.
Col Benevento, scusa.
Si va alla seconda giornata di campionato. E quindi mi deve spiegare perché Camarà nelle gerarchie viene prima di Brunetta. Poi non voglio dire che abbiamo preso, cioè il gol l'abbiamo preso perché a differenza nostra il Monza poteva contare su due cambi in attacco, tre mettendoci anche Vignato, forze fresche. Io francamente non getto la croce addosso ai nostri difensori per il gol preso, perché Churia e Gittier erano più freschi, erano appena entrati.
Sì, di Rispoli che... nel senso che magari probabilmente Rispoli ha qualche problemino, quindi...
Ecco, a maggior ragione, non lo so, io continuo a sentire che certi giocatori non sono pronti, che certi giocatori più di un tempo non possono fare. Brunetta non può fare neanche 5 minuti, Costa non può entrare in campo, vorrei sapere perché vengono portati in panchina.
Eh sì. No,
sono stato abbastanza...
Sei stato molto chiaro, direi. Invece, insomma, abbiamo parlato di tanti aspetti di questa partita e della programmazione del futuro, più o meno. Un Parma che adesso si vede ad affrontare la regina, credo che possa farlo anche a mente tutto sommato sgombra. Cioè, la classifica è talmente complicata che, essendo anche tranquilli dai play-out, perché sono belli lontani, perché dietro stanno facendo proprio pochi punti.
Scusa se ti interrompo, mi dispiace perché... Ovviamente in ottica recupero di posizioni e di punti, a questo punto non sarebbe male che il Pordenone non alzasse bandiera bianca, perché è chiaro che 11 partite per le 11 squadre che devono affrontare il Pordenone a questo punto sono 3 punti sicuri. Se avessero dato qualche segnale di vita, magari qualche squadra può perdere qualche punto col Pordenone, visto che noi comunque ci abbiamo già giocato. Lo stesso discorso vale anche per la SPAL. Se la SPAL fa qualche punto contro le squadre che ci sono davanti a noi in classifica, non ci fa mica schifo. Però credo che il discorso, come l'ha fatto anche Guido, cioè ti va bene un anno che... Cioè, la beffa giusta per il Parma, anche se non ha colpa nessuno, sarebbe arrivare all'ottavo posto per i punti col Frosinone e rimanere fuori per lo scontro diretto a loro favore, che è l'esatto contrario di quello che successe con la promozione di D'Aversa. Questa è una battutaccia. Secondo me il Parma si merita di arrivare nono. Si merita di arrivare nono a uno o due punti dall'ottavo posto per poter, da una parte... Sì. Giustamente recriminare per tutti gli errori che sono stati fatti, però non so se sia meglio arrivare noni o qualificarsi per i playoff, magari passare la prima partita, poi uscire la seconda quindi essere impelagati fino a metà giugno, ai primi di giugno, e poi essere comunque delusi, perché poi dopo se viene eliminato ai playoff non è che dici beh vabbè, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto perché ci volevamo, questo è un ragionamento che può fare il Como,
certo,
o il Perugia, non noi.
No, anche quindi, perché andrebbe secondo me andarci a rivalutare buona parte della stagione, si potrebbe parlare di obiettivo raggiunto quando secondo me il bilancio è molto più deficitario e nell'analisi in vista della prossima stagione va vista in questo senso, perché altrimenti certo, si certo, rischia certo, di ricascarci.
Ma c'è, bisogna fare molta chiarezza su tanti punti in vista della prossima stagione, al di là del futuro di Vasquez. Io effettivamente io vorrei spendere, se ho ancora due minuti, invece di dire delle altre ovvietà come spesso faccio,
no, ma va, anzi.
Volevo dire che allora il gol di ieri è uno dei più belli della storia del Parma.
Sì.
Io il primo gol al Tardini l'ho visto segnare da un certo Tino Fava contro l'Udinese, quindi chi ha i capelli molto bianchi si faccia i suoi conti, c'è un gol così proprio come fattura, cioè il pallonetto inventato da palla quasi da fermo, non lo so, abbiamo visto tutti, è uno dei più bei gol della storia del Parma. E io dico che quando hai un giocatore come Vasquez che ti fa vincere le partite da solo,
sì,
i suoi compagni dovrebbero avere una motivazione incredibile, perché dovrebbero essere stimolati a giocare con uno come lui, perché di solito chi ti fa vincere le partite è un giocatore, non dico venerato, però molto rispettato dagli altri, quindi il sacrificio, io cioè non posso entrare in campo a fare il compito quando gioco con Vasquez, magari non sarà un leader, è un, lo si vede anche il suo sguardo, è sempre molto introverso, lo chiamano il mudo, però cavoli, uno, cioè, ho uno come lui come compagno di squadra, io devo dare più del massimo per essere soltanto minimamente all'altezza della sua classe.
Io ho avuto l'impressione anche, Francesco, che lui stia facendo così tanti gol mentre storicamente forse è più un uomo assist, perché davanti fatica a trovare la persona giusta a cui dare il pallone.
Questo senz'altro, ma lì c'entrano sicuramente le caratteristiche dei giocatori, anche questo tourbillon, perché è una coppia di attaccanti la stessa per due partite, secondo me non l'abbiamo mai avuta. E è chiaro che lui si sarebbe trovato bene con Pandev, insieme hanno giocato 25 minuti, si sarebbe trovato bene con un Man in posizione più avanzata, però è inutile tornarci sopra, è giusto che Man giochi esterno e non troppo vicino alla prima punta, perché lì non è il suo ruolo. Quindi a me sta bene che tiri lui o che si inventi delle situazioni lui, è anche giusto che sia lui il capocannoniere, perché comunque è nettamente il più forte della squadra.
Sì.
Io non so se il prossimo anno rimarrà, tra virgolette, cioè, io ovviamente spero di sì, da 33-34 anni non credo che il suo rendimento possa cambiare di molto. Programmare la prossima stagione con tutti gli errori che sono stati fatti quest'anno non sarà facile, perché hai senza contare primavera, con i quali comunque dovrai decidere cosa fare, perché se, come speriamo tutti, la primavera la squadra verrà promossa in primavera 1, sarà molto più impegnata dal punto di vista del campionato giovanile, meglio per i ragazzi, è un discorso.
Poi magari una volta lì si mandava in un'altra squadra di minor caratura o in Serie C a farsi un pochino le ossa.
Sì, infatti, cioè, per esempio Turk io lo manderei sicuramente.
Deve giocare un portiere.
Giocare, certo, ma anche qualche difensore.
Gli attaccanti perché facciano qualche gol anche.
Gli attaccanti perché facciano qualche gol. Ecco, uno come Circati, vista la sua personalità e il suo fisico, lo terrei. A patto però di non fargli fare la fine di Balogo o di Dirks, dei quali mi piacerebbe sapere qualcosa. È fermo, non sono 9 mesi che non gioca, questo per perché,
certo,
ultima
certo.
cosa, e poi io per me posso chiudere fino a fine campionato. Mi sento di dire che non condivido la scelta della società di non far trasparire nulla sui bollettini medici sulle condizioni dei giocatori. Tra l'altro una società di stampo americano, negli sport americani sono obbligati a dirti il tipo di l'entità dell'infortunio, la zona del corpo in cui hai l'infortunio, se è muscolare, se è traumatico. Non lo so, non sappiamo nulla di schiattarella, non sappiamo nulla di cassata, non sappiamo nulla di Balog. Vanno in panchina, però loro non possono giocare. Costa va in panchina ma non può giocare, devi mettere dentro Camarà, devi mettere dentro Bonny perché ci mancano 10 giocatori. Zagaritis che fine ha fatto?
Cioè, Traoré poi, la lista è lunga.
Sì, vabbè, se forse, non lo so, vabbè, detto anche troppo.
Francesco, grazie per essere stato con noi, Francesco Monaco.
È sempre un piacere, forza Parma, grazie e ciao a tutti.
Ciao, ciao. Allora, qui ho un sacco di messaggi, avremo anche un contributo di Iachini, ma vediamo se abbiamo il tempo di mandarlo. Allora, questo è Rino che ne ha un po' in arretrato, l'avevo provocato perché ieri stava per azzeccare il pronostico, scrive: io sono un sognatore e un tifoso, sognare fa bene, non costa niente, a 73 anni avere un sogno è già una ricchezza, e spero, vabbè, che anche tu a questa età abbia ancora dei sogni. Rino, un bellissimo messaggio, è inutile pensare ai cambi, poi ci scrive: pensiamo al prossimo anno e facciamo maturare i giovani, il prossimo anno avremo uno squadrone, perché se andassimo ora in A torneremo giù subito, scrive Rino. A Vasquez lo rispettano tanto che tutti lo riempiono di calci, questi suoi messaggi. Poi, questo è Vito, il fattore C del mago di Stoccarda, qui, che si riferisce ad Aversa, un giorno sarà studiato all'università. Invece ci scrivono questo Mark: 33 più 33 fa 66, playoff. Il Parma dovrebbe fare quindi 33 punti, vincere tutte in pratica. Vabbè. Fede ci chiede informazioni sul Parma per il possibile conseguenze per il Parma, deferimento. Grazie da Fede, poi ne parliamo tra pochissimo. E poi invece questo ascoltatore ci spiega che ieri Alberto Dallatana, il mio collega, ha parlato male di Gitcher, attaccante indicibile, quindi la colpa del gol è sua. No, non dategli queste etichette che sono tremende. Ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Articolo 2. La Coop tutela il risparmio dei soci. Anche con la nuova raccolta punti 2022.
Come socio di Coop Alleanza 3.0, acquistando prodotti a marchio Coop ricevi punti Coop che trasformi in buoni, sconti, ricariche Coop Voce. E l'1% della tua spesa sostiene progetti per la comunità. La Coop sei tu.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, questo è messaggio di Davidone. Ho sentito qualche domanda per il deferimento, ma è già stato archiviato tutto per tutte le squadre da qualche settimana. Perché viene chiesto ancora? I tifosi non lo sanno, strano. Scrive Davidone. In realtà in settimana c'è stato la relazione dei procuratori federali che sono stati archiviati i casi. Vediamo un po' cosa accade nelle prossime settimane. Per il Parma non sarebbe una situazione semplicissima, ma vediamo come si sviluppa nelle prossime settimane. Adesso situazione ancora in divenire, secondo me non è del tutto chiusa. Comunque andiamo a sentire Iachini, un botta risposta sui giovani con Sandro Piovani.
Ho la sensazione, non so, magari mi sbaglio, che in alcuni casi si stia quasi già preparando la prossima stagione?
No. Vabbè, ma o cambio modulo e giochiamo con i difensori in attacco, con i centrocampisti in attacco, quelli ci abbiamo e con quelli dobbiamo fare. No, assolutamente, questo no, assolutamente. Cioè, oggi, ovviamente, Simi aveva giocato 3 giorni fa, quindi è normale anche per la sua stazza, è arrivato a gennaio con un certo percorso. Se gli chiedo 2 partite in 3 giorni, magari da subito, come ho fatto anche a Pisa, abbiamo fatto anche in altra partita, ovviamente nel secondo tempo, quando gli altri già hanno speso 45 minuti, è un ragazzo che ci può dare una mano. Allora vai a sfogliare, dovevo fare una scelta fra Benedice, ok, l'altro doveva essere Obonni o Siz, non c'era tanta altra alternativa. Se vogliamo mantenere un certo tipo di atteggiamento tattico, stiamo giocando con 2 punte più un trequartista in tutte le partite, con 2 esterni, oggi 2 esterni molto offensivi come Felix, Correa e Dennis Elman, quindi quello è il nostro vestito, no? Che vogliamo mantenere, e quindi quando esce una pedina, una figurina, devi mettere la stessa, non posso mettere un centrocampista a fare la punta. Quelli sono, in questo momento c'è rammarico perché stiamo pagando davanti un dazio per le assenze che abbiamo, però l'identità si mantiene, al di là che giochi Tizio, Caio o Sembroni, assolutamente non c'è quello. Come dicevo, magari se oggi avessimo avuto in campo Inglese, Pandev e Tutino, avremmo potuto utilizzare anche loro davanti, però non ce li avevamo, quindi hanno giocato altri ragazzi più giovani che dobbiamo far crescere sicuramente, ma non è perché stiamo preparando, noi stiamo guardando adesso, e quindi abbiamo loro e con loro dobbiamo aspettarci che crescano in fretta e darci una mano. Quindi un po' d'azio lo puoi pagare nell'inesperienza, no? Nella malizia, nel legare il gioco, magari qualche sportellata la perdi il duello, e lì dobbiamo crescere, no? Perché poi se vuoi alzare, come abbiamo fatto in maniera più efficace anche in altre partite, devi davanti avere quella capacità di legare, di gestire il possesso, di palleggio davanti con le punte, no? Questo oggi ce l'ha dato un po' di più Simi. Abbiamo fatto un po' di fatica con gli altri, ma perché la gioventù, e quindi ci può stare. Però, ripeto, oggi abbiamo questo, non ho voluto cambiare il disegno tattico della squadra, perché ormai è quello il nostro vestito, e quindi andiamo avanti con quelle cose lì. Ripeto, spero di avere strada facendo, di recuperare un po' gli effettivi, perché ovviamente, no, stiamo tirando un po' il collo a qualcuno, a qualcun altro, e davanti soprattutto, vedi Franco, vedi, no, dei ragazzi che stanno facendo ogni 3 giorni la partita, ma ovviamente ci sono anche le energie che poi possono venire un po' meno, però la squadra ha tenuto bene il campo, è stata compatta, quadrata. Ripeto, ci è mancato davanti di alzare un po' di più, di legare un po' di più, di andare a creare qualche presupposto in più velenoso come avevamo fatto in altre volte, ma ci sta nel sali scendi. Quando si lavora con una squadra molto giovane, come stiamo facendo noi, ci può stare, insomma, che qualche cosina si possa sbagliare sul piano tecnico della difesa della palla, e quindi ci lavoreremo ancora sopra.
Siamo di corsa, siamo in chiusura, e comunque il caso plusvalenze non è chiuso, hanno archiviato alcune situazioni, ma c'è l'avviso di fine indagine, quindi vediamo cosa decide la Procura federale per il deferimento. Cosa rischi eventualmente il Parma? Non lo so, è presto per dirlo, sono situazioni che si sviluppano, secondo me, anche durante l'estate, e Pescara, Pisa, Parma, tra parte quelle di Empoli, Genoa, Juve, Napoli e Samp ci sono ancora nelle carte dell'inchiesta. Staremo a vedere cosa succede. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, scritto. Torna domani, palla in tribunale 14. Ciao a tutti.